11:58 su Radio Onda Rossa, benvenuti a questo redazionale in memoria di Bianca Guidetti Serra, che è mancata martedì mattina a Torino. Era nata il 19 agosto 1919, sempre nel capoluogo piemontese, fu una delle grandi figure del Novecento, avvocata dei diritti civili, resistente, antifascista, fu molto vicina ai movimenti degli anni 70, fu insomma una figura assolutamente di spicco di Torino, dell'Italia, in degli anni che cambiarono il nostro paese. Noi abbiamo con noi Santina Mobiglia, coautrice, scrittrice e insegnante, coautrice assieme a Bianca Guidetti Serra di Bianca la Rossa, l'autobiografia pubblicata per Einaudi nel 2009. Buongiorno Santina, sei con noi?
Buongiorno.
Aspetta un attimo soltanto che abbiamo sì. Forse un qualche problema di cuffia. E adesso ci siamo e buongiorno, grazie per aver accettato questo invito, insomma, per parlare
grazie a voi,
per parlare appunto con noi di Bianca, insomma, sicuramente un personaggio di spicco, una compagna importante per tante e tanti, e insomma, con cui immaginiamo tu abbia avuto anche una relazione, insomma, personale.
Certamente.
Visto
cioè,
questo lavoro
la conoscevo da tempo e poi ho passato con lei almeno un intero pomeriggio alla settimana per più di un anno, quando ci siamo messi a scrivere la sua autobiografia per un'idea che non era né mia né tantomeno sua, schiva come era Bianca, ma degli amici del Centro Gobetti, di cui Bianca è stata fra i soci fondatori per la sua amicizia con Ada Gobetti, la vedova di Piero, e poi anche presidente, e furono proprio gli amici del Centro Studi, Marco Revelli, Laura Contini, che pensarono che era un peccato che Bianca non avesse messo insieme tutta il racconto e le memorie della sua vita, e mi chiesero di convincerla. Dopo qualche esitazione Bianca accettò, e come dice lei stessa nell'introduzione, lei non si sarebbe mai sognata di raccontare le sue memorie, ma se ne è convinta con l'idea di dare una testimonianza di storia collettiva che aveva vissuto con tante altre donne e uomini anonimi, che nomina con nome e cognome e fa rivivere in carne e ossa nella lunga sua attività politica e di avvocato che ha compiuto per più di mezzo secolo.
Senti Santina, io inizierei... complicato raccontare la figura di Bianca Guidetti Serra, perché alle volte appare come una sorta di vettore del Novecento, avendo attraversato tutta una serie di lotte e di battaglie che hanno trasformato il nostro secolo, ma dall'altro c'è da rendere conto di una vita umana complessa e vera, e vissuta anche all'insegna di un lavoro estremamente faticoso come quello dell'avvocato, soprattutto in settori in cui si impegnava lei. Per cui assieme a te magari proveremo a cominciare dall'inizio, ovvero da forse una prima scintilla di quella coscienza politica che si manifesterà nella sua generazione, in generale alla fine del fascismo.
E la sua prima scintilla nasce con le leggi razziali, come reazione alle leggi razziali. Non viveva una famiglia politicizzata, tantomeno poteva essersi politicizzata attraverso la scuola dell'epoca, ma era amica di un gruppo di giovani ebrei, fra cui Primo Levi, con cui restò amica per tutta la vita, e Alberto Salmoni, suo compagno di studi di chimica, che poi sarebbe diventato il marito di Bianca. Ed è vedendo... Bianca non era affatto una persona ideologica, una persona molto, molto concreta, che aveva delle certezze morali prima che politiche, faceva conseguire le scelte politiche dai suoi fondamenti morali, da ciò che considerava giusto o ingiusto, e vedendo concretamente quali erano i soprusi che venivano imposti, le limitazioni che venivano imposte ai suoi amici con le leggi razziali, di qui la sua reazione, la sua scelta antifascista, che poi maturò nel corso della guerra e della resistenza.
E quindi appunto poi inizia questa attività resistenziale importante di Bianca.
No, certamente, prima ci sono anche degli episodi quasi così spontanei, quando lei e un gruppo di amici, quando comparvero i primi manifesti a Torino in via Roma che abitavano gli ebrei, siamo già durante l'occupazione, siamo agli inizi del 40, dopo l'8 settembre del 43, che indicavano gli ebrei come nemici della patria, lei con questi amici si misero a strapparli e gridando siamo tutti italiani, a rischio anche di essere arrestati, cosa che non successe perché riuscirono a fuggire. E successivamente Bianca con Ada Gobetti, di cui che conosce in quell'epoca e con i cui che avevano un legame anche tra loro, nasce un'amicizia, un legame anche affettivo, perché il fidanzato di Bianca, Alberto Salmoni, e il figlio di Ada, Paolo Gobetti, erano nella stessa banda partigiana in Valchisone, e allora cominciano così i loro viaggi in cui combinano il ruolo di staffette con la visita ai loro cari e poi danno vita a Torino alla rete torinese di quelli che furono i gruppi di difesa della donna, che erano delle reti clandestine molto importanti nella resistenza e arrivarono alla fine a contare anche 70.000 donne secondo le cifre ufficiali alla fine della guerra. E questo lasciò su di lei una impronta molto forte, fu il suo primo, diciamo, lavoro politico diretto, attivo, e nel frattempo, a differenza di Ada che era, faceva parte del Partito d'Azione, lei si era iscritta al Partito Comunista, in cui resterà fino al 56, quando dopo i carri armati a Budapest ne uscì, e fu una rottura anche dolorosa sul piano personale, per una serie di amicizie che si ruppero e un momento drammatico.
Senti, in questi anni di militanza nel PC, subito post guerra, portò questo suo impegno, insomma, legato all'essere una donna in politica, che aveva iniziato già nell'attività resistenziale?
Sì, lei nell'immediato dopoguerra lavora al sindacato, che stava rinascendo allora, la Camera del Lavoro torinese, non c'era ancora stata la scissione sindacale, quindi c'era un sindacato unitario dove lei ha un ruolo nel sindacato tessile, che era composto in gran parte di donne. Lavorava all'ufficio legale, perché si era nel frattempo laureata in giurisprudenza nel 43, e faceva anche parte del direttivo della Camera del Lavoro torinese come segretaria della commissione femminile del sindacato. Entrò poi anche nel direttivo nazionale, quindi si è occupata molto di donne in quel periodo, ed è memorabile uno sciopero che riuscì a organizzare, di cui raccontiamo nel libro, molto poco noto, uno sciopero che ebbe un'adesione enorme nel luglio del 45, quindi subito dopo la liberazione, ed era il governo Parri. Il governo aveva varato la contingenza, come si chiama, insomma l'indice della contingenza sui salari, in misura diversa per gli uomini e per le donne. E Bianca anche qui reagì subito, riunì la commissione femminile, convocò l'UDI e indissero molto rapidamente, in pochi giorni, uno sciopero quasi per passaparola, che ebbe un'adesione enorme. Si fermarono le fabbriche, uscirono le donne dalle commesse, dai negozi, dagli uffici, dalle poste. C'è una fotografia su un giornale dell'epoca che mostra una massa enorme di donne, tutte donne, prima sotto il municipio, poi sotto la Camera del Lavoro, infine sotto l'Unione Industriali, con scritto a parità di lavoro, parità di salario, che venne poi ottenuto solo per la provincia torinese, finché poi non cambiò la legge nazionale l'anno successivo. Ma fu un'esperienza molto grossa, c'era ancora l'onda dello spirito della resistenza, l'indignazione per questa ingiustizia, che è anche rivelativa ancora della mentalità dell'epoca, perché era appunto il governo della resistenza, insomma.
Certo, ed è quel momento di cui effettivamente hai ragione tu, si sta cominciando a riflettere solo ultimamente sull'importanza di quei primi momenti di protagonismo delle donne nelle lotte sociali. Certo. Indica forse anche insomma, ci potresti dire qualcosa di più anche secondo te su il rapporto tra Bianca e il femminismo, che spesso è stato un rapporto più all'insegna forse della pratica che dell'elaborazione teorica.
Sì, Bianca in tutta la sua vita ha lavorato molto con le donne, per le donne. Ha voluto anche raccogliere negli anni 70, forse lo conoscete, quei due volumi intitolati Compagne, le testimonianze delle donne che aveva conosciuto nella Resistenza, quasi tutte comuniste, e voleva lasciare una traccia leggendo
questo. Sì, anche facendo un lavoro, scusa se ti interrompo, sì. Insomma, perché si è cominciato a parlare in maniera concreta di donne nella Resistenza negli anni 70, prima sostanzialmente era un'esperienza molto coperta, a parte poche figure molto note, e quindi con questi volumi Bianca ha anche contribuito, insomma, a quel lavoro che
è pionieristico di storia orale, anche
appunto un lavoro pionieristico di storia orale, che ha reso, come dire, almeno conoscenza, insomma, della partecipazione delle donne alla Resistenza, che fino a quel momento, insomma, a parte due o tre figure.
Sì, certo, alla Resistenza, ma anche alla politica, e negli anni precedenti per quelle che erano già militanti comuniste, e di tutte comunque anche la loro vita precedente, quindi uno spaccato della condizione delle donne, delle classi subalterne, insomma, di un'Italia molto arcaica, molto, molto arretrata, di donne che a volte erano di famiglie socialiste, a volte comuniste, a volte anche no, ma maturano una coscienza nella durezza delle condizioni di lavoro, che poi le porta a partecipare alla Resistenza.
Sì, appunto, e quindi tu raccontavi di questo rapporto di Bianca con il femminismo a partire
Bianca dice, è una donna, è sempre stata una donna, come dire, attratta dalle pratiche più che dalle teorie o dalle ideologie. Confessa, no? Lo racconta nel libro, di aver avuto un rapporto difficile con il nuovo femminismo, nel senso che non ne condivideva il separatismo, ma ha discusso molto con loro, ed è interessante perché in fondo è un confronto generazionale, no? Il nuovo femminismo ha considerato spesso le donne della generazione di Bianca come emancipazioniste, no?
Certo.
E invece la generazione Bianca e la sua generazione vedevano o temevano nell'accentuazione della differenza una perdita dell'universalismo, no?
Che sì, uguaglianza, differenza, appunto, universalismo e separatismo.
Privilegiata sempre da parte sua alle donne lavoratrici, alle donne svantaggiate, ecco.
E, senti, non so se appunto noi vorremmo condurre questo ricordo di Bianca a più voci, e quindi dopo di te sentiremo anche altre, ma insomma,
certo.
Prima di chiudere con te vorremmo sapere se c'è un altro ricordo di Bianca che ti viene in mente, che vuoi condividere con noi e con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa.
Ma guarda, se vuoi posso leggere una sua frase.
Sarebbe bellissimo.
Nel capitolo finale delle sue memorie, che mi sembra un suo perfetto ritratto, dove dice, ritorno al fatto che era una donna attratta dalla pratica, dall'agire, no? E dice: mi è piaciuto il fare e ho fatto quel che ho potuto, cercando sempre di essere me stessa. Nel mio operare ho anteposto i fatti concreti ai discorsi, la moralità delle persone alle idee. Non voglio dire che le idee e le parole non contino, ma sono più volatili, possono essere piegate a fini diversi. Nel mestiere e nella militanza ho cercato di far valere contro la legge del più forte i diritti dei più deboli. Non mi sono mai sentita antagonista per principio. Quando mi sono battuta contro qualcuno era per difendere qualcun altro.
Insomma, devo dire, una bellissima lettura di una pratica militante, consapevole, forte, umana, no?
Sì, molto, molto, molto umana, molto, e sempre molto modesta. Mi ha colpito, mentre facevamo il libro, nei suoi racconti, la distanza fra l'importanza delle vicende vissute, di cui è stata protagonista e che raccontava, e il tono assolutamente modesto, semplice, del modo in cui le presentava. Mi è piaciuto il fare e ho fatto quel che ho potuto.
Noi ti ringraziamo veramente molto. Il libro Bianca la Rossa si trova ancora?
Sì, si trova ancora.
E quindi insomma lo indichiamo ovviamente a chi ci ascolta e niente, grazie ancora.
Benissimo, grazie.
Grazie Santina, ti auguriamo insomma una buona giornata anche per la cerimonia che ci sarà questo pomeriggio.
Grazie,
un saluto.
Arrivederci.
Ciao.
Ragazza dalle guance di pesca, oh ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti, chi non vuole chinare la testa con noi prenda la strada dei monti.
Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, a saltar caposaldi nemici, conquistandoci le armi in battaglia, scalzi e laci, eppure felici. Avevamo 20 anni oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica, credevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene.
Redazionale in memoria di Bianca Guidetti Serra.
Detto che fossimo santi, l'eroismo non è sovraumano, corri a passi, dai balza avanti, ogni passo che fai non è vano. Credevamo a portata di mano, dietro il tronco il Gesù e il canneto, l'avvenire di
famiglie hanno figli che non sanno la storia di ieri. Io son solo e passeggio tra i tigli con te cara che allora non c'eri. E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, mi vivessero in quel che tu speri. Oh ragazze, la vita
questa l'avrete riconosciuta, era Oltre il ponte, una famosissima insomma canzone anche per diciamo per gli autori, di cui uno è Calvino. Stiamo questa è Radio Onda Rossa, stiamo parlando di Bianca Guidetti Serra, partigiana in Val di Susa, che è morta martedì. Ne abbiamo iniziato a parlare con Santina Mobiglia, che con lei ha redatto la sua autobiografia Bianca la Rossa, che è uscito 5 anni fa per Einaudi. È stata una notissima avvocata, ha difeso decine di militanti politici negli anni 60 e 70, impiegata in alcuni processi molto molto famosi. Se n'è andata all'età di 94 anni. Continueremo adesso con questo approfondimento, intanto vi facciamo ascoltare un'altra traccia, questa volta di Fabrizio De André.
Respirare la stessa aria d'un secondino non mi va, perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale, se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare, se fossi stato al vostro posto.
Siamo di nuovo in onda su Radio Onda Rossa qui a Roma per questo redazionale in memoria di Bianca Guidetti Serra, che è scomparsa martedì a Torino. Abbiamo in onda con noi Marco Revelli, sociologo del Centro Studi Gobetti di Torino. Ciao Marco, ci senti?
Sì, vi sento, saluto tutti voi gli ascoltatori.
Un saluto anche a te. Insomma, Bianca Guidetti Serra, come dicevamo prima, con Santina Mobiglia, coautrice di Bianca la Rossa, è una figura difficile da descrivere proprio perché ha attraversato tante pieghe di questo nostro secolo. È stata una figura tanto importante, anche molto umana, molto calorosa, che tanti ricordano con molto affetto. Con te, Marco, vorremmo parlare più del ruolo che ha avuto Bianca nelle lotte alla Fiat negli anni 70, col processo sugli archivi, ma anche del suo rapporto col movimento studentesco e con i vari movimenti di quegli anni, quindi di lotta continua, e del suo ruolo di avvocato garantista, non sempre interno ai processi, ma sempre in discussione, insomma, con queste cose. Tu cosa ti piacerebbe ricordare oggi di Bianca?
Beh sì, hai ragione. Bianca è difficile rinchiuderla in un singolo profilo, sia pure quello professionale, perché ha avuto tante vite, è stata tante cose, è stata una partigiana coraggiosa, è stata una militante politica del movimento operaio, non dico di un singolo partito, perché il suo riferimento era il mondo operaio. È stata una giurista democratica e l'avvocato di un'infinità di cause, cause del lavoro e di cause politiche legate ai movimenti politici. È stata una scrittrice molto, molto apprezzata, molto brava, una raccoglitrice di memoria. È stata una donna che si è battuta per i diritti delle donne, è stata parlamentare, vissuto non da professionista della politica, ma come una parentesi nella propria vita, dopo la quale ritornare alla propria professione. È stata un'infinità di cose, in ognuna delle quali ci ha insegnato qualcosa. Per noi è stata, per la mia generazione, è stato un angelo custode, perché chi non è passato più volte dal suo studio? Io ricordo la prima volta subito dopo le grandi occupazioni dell'autunno del 67, della primavera del 68, fummo centinaia di denunciati per quelle occupazioni e passammo tutti da quello studio a raccontare le nostre motivazioni, e lei pazientissima, e poi in un'infinità di occasioni in cui ci cacciavamo nei guai e toccava poi a lei cavarcela per reati naturalmente non gravissimi, ma che potevano davvero accumulati rovinarci le vite. L'abbiamo sempre trovata vicina, sempre come dire, pazientissima, in ascolto, consenziente sulle nostre ragioni di fondo, dissenziente spesso sui nostri modi, sulle forme che utilizzavamo per affermare quei nostri valori e quei nostri progetti, e ha attraversato tutta la lunga stagione delle rivolte urbane, operaie, studentesche, compreso il periodo difficilissimo della torsione, della torsione negativa, del comparire di forme di terrorismo che solo in apparenza potevano presentarsi come in continuità con i precedenti momenti. Ed è stata sempre di una capacità di comprensione, di una straordinaria umanità. Quello che ha caratterizzato Bianca è stata la sua straordinaria umanità, che le ha permesso ogni volta di scegliere la cosa giusta, sia quando ha rotto col Partito Comunista nel 1956, sia quando si è scontrata con la Fiat frontalmente per il processo delle schedature, sempre in direzione ostinata e contraria rispetto al senso comune prevalente.
Senti, quando, proprio parlando un attimo della Fiat, tu quando uscì lo scandalo delle schedature Fiat, ricordiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che forse non tutti ormai conoscono questa storia, a un certo punto venne fuori che la Fiat nell'ultimo piano dei suoi stabilimenti, della sua sede sociale, aveva un enorme schedario di tutti gli operai sindacalizzati o presunti tali, che teneva sotto controllo in estrema sintesi. Questa cosa venne poi scoperta da Guariniello e si avviò un processo che poi si concluse a Napoli, grazie alle pressioni della Fiat e di Confindustria, viene spostato a Napoli e che poi si concluse con un'assoluzione a carico di molti imputati. Nonostante ciò, Bianca fu avvocato altro, di parte civile.
È straordinario la vicenda di quel processo, perché è clamoroso.
Perché tu ti occupavi della Fiat già all'epoca, no? Quindi come vivesti questa vicenda?
Beh, fu una vicenda clamorosa che ebbe anche dei momenti di massa. Mi ricordo una gigantesca assemblea al Palazzetto dello Sport di Torino, la città deve sapere, la Fiat che non perdeva occasione per accusare i propri operai insubordinati di reato, che veniva portata in giudizio per un reato gravissimo, perché lo spionaggio di massa scoperto da Pretore Guariniello riguardava più di 300.000 dossier raccolti utilizzando una rete di informatori capillare che faceva capo a figure dello Stato, funzionari di polizia, alti ufficiali dei carabinieri, tutti coinvolti in un'attività criminosa nella quale veniva passata al setaccio la vita privata dei lavoratori, le idee politiche naturalmente, i rapporti familiari, se frequentavano o non frequentavano la Chiesa, e quindi la fede di ognuno, ricco archivio di centinaia e centinaia di metri lineari di faldoni, appunto più di 300.000 dossier raccolti. Vi fu un processo le cui vicende sono esemplari, perché fu trasferito da Torino a Napoli per legittima suspicione, come se appunto la città di Torino non fosse legittimata a giudicare di un fatto che ne aveva coinvolto una parte consistente di popolazione. Non furono assolti, furono in primo grado condannati una trentina di responsabili, e poi solo perché il reato cadde in prescrizione per effetto, come sappiamo, dell'operato di un team di avvocati super pagati e di principi del foro che la Fiat poteva permettersi. E con questo, come dire, con questo team di avvocati democratici come Bianca, combattevano a mani nude e con pochissimi mezzi, dovevano farsi loro stessi le fotocopie dei materiali, portandosi una pesantissima fotocopiatrice portatile dei locali della Fiat, contro un esercito di giuristi super pagati che ottennero con i soliti cavilli, quelli che hanno salvato buona parte della classe dirigente italiana, e imponendo la prescrizione.
Queste tue parole mi fanno pensare a un altro processo molto importante che si è svolto a Torino negli ultimi anni, con eguale disparità forse di forze in campo. Sto parlando ovviamente del processo Eternit, che è stato portato avanti dalle parti di avvocati di parte civile. Insomma, molti degli avvocati sono in qualche modo parti di quella cosiddetta scuola di Bianca, penso a Sergio Bonetto, penso a Claudio Novara, a tanti altri che hanno lavorato con Bianca e forse ne hanno tratto gli insegnamenti. D'altronde, appunto, sull'Eternit e sulla nocività in fabbrica Bianca anche aveva rivestito un ruolo importante, no?
Sì, Bianca è una dei firmatari della legge sulla messa al bando dell'amianto, fu una grande conquista, perché le resistenze criminali, anche in questo caso, della parte di industria che lavorava con questo materiale, riuscirono a ritardare a lungo questo provvedimento, ritardo che costò la vita a migliaia di persone. Bianca fu uno dei parlamentari e dei giuristi che si batterono per questa causa, causa civilissima, appunto, una delle più civili delle cause che si possono combattere in tribunale e in Parlamento. E indubbiamente il processo contro l'Eternit per la strage, in particolare di Casale, non dimentichiamolo, più di 3.000 morti solo nell'area casalese per effetto di quella industria. Gli avvocati sono della scuola di Bianca, dei volontari della giustizia, che si battono anche in questo caso con pochi mezzi contro potenze transnazionali, perché la difesa dei responsabili dell'Eternit era anche in questo caso una difesa dotata di enormi mezzi, che almeno in questa prima fase non sono riusciti a prevalere.
Certo. Senti, vorremmo tornare un attimo con te a quegli anni della torsione di cui tu parlavi, gli anni 70, in cui insomma era sicuramente forse stato uno dei periodi più difficili in cui rivestire il ruolo che rivestiva Bianca, ovvero sia difendere qualcuno che in un momento in cui tutti i giornali e tutta una narrazione che veniva costruita in quel momento nel paese chiedeva maggiori, insomma, si varavano leggi speciali, si andava in direzione di una repressione molto forte e extragiudiziaria quasi, e in quel momento Bianca forse tenne la barra ferma o aiutò a farlo, nonostante probabilmente, come dici tu, non condividesse molte delle battaglie, però si espose in prima linea. Penso per esempio al primo processo delle Brigate Rosse, no? Tu cosa ti ricordi di quella fase?
Sì, io ricordo appunto, era un periodo torbido e complicatissimo, nel quale era complicato formulare, come dire, tenere la barra dritta per quanto riguarda le scelte politiche. Era ancora più complicato tenere la barra dritta quando si era coinvolti in vicende giudiziarie, perché stava avvenendo la torsione tra forme di trasgressione anche plateali, come erano state quelle dei movimenti della fine degli anni 60, dei primi anni 70, e forme invece di violenza organizzata con un carattere esplicitamente criminale, nel quale la politica si stringeva sempre di più, o si tingeva sempre di più di una venatura inaccettabile. E Bianca anche in quell'occasione seppe tenere ferma la barra con un rigoroso garantismo, e quindi una rigorosa tutela dei diritti di tutti, anche di chi ha compiuto atti esplicitamente illegali, e nello stesso tempo con un nettissimo rifiuto della logica clandestina e terroristica. Grazie, io credo, sempre a quel fondo, quel senso sostanziale della giustizia che Bianca aveva e che faceva parte della sua grande umanità, sempre riuscendo a interpretare e a tentare di leggere nel fondo delle persone e non solo negli atteggiamenti esteriori. E questo le ha permesso di attraversare quel periodo con grandissima dignità e pulizia.
Ecco, a questo proposito, appunto, io non ricordo, però insomma sono troppo giovane per potermi ricordare direttamente, però insomma dai racconti che mi sono stati fatti dalla tua generazione so benissimo di cosa accadde a quel processo delle Brigate Rosse, in cui le Brigate Rosse non volevano un difensore d'ufficio, e fu Bianca a esporsi in prima persona, insomma anche mettendo a rischio la vita per una questione che poi politicamente probabilmente non condivideva, no?
Assolutamente, Bianca aveva anche un forte senso della vocazione, dell'avvocatizia, diciamo, quindi dell'importanza che fosse garantito a chiunque la tutela legale. È uno dei motivi per cui partecipò alla difesa di alcuni dei membri della banda Cavallero, nella quale la politica, come dire, era in parte estranea o se presente molto sullo sfondo nell'antropologia nella composizione di quel gruppo, ma che era un gruppo esplicitamente come dire, dedito a pratiche delinquenziali. E tuttavia Bianca partecipò a quella difesa in base al principio del diritto assoluto alla difesa di chiunque, a una difesa adeguata, non una difesa puramente formale. E questo è un altro dei grandi principi che Bianca ha difeso a denti stretti in tutte le circostanze.
Senti, prima di lasciarti vorremmo fare una domanda che abbiamo fatto anche a Santina Mobiglia prima di te. C'è un ricordo, un aneddoto in particolare che vorresti condividere e ricordare oggi e condividere con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa?
Bianca la ricordo in una veste domestica e amicale, anche al di là del personaggio pubblico. Fra l'altro un personaggio pubblico sempre inseparabile dalla sua dimensione domestica. La Volkswagen verde di Bianca che girava in tutti i tribunali d'Italia e macinava chilometri per difendere cause giuste e spesso scomode, fa parte del ricordo del ricordo di Bianca, così come la Bianca gioiosa e giocosa. Ci sono dei filmati nella casa di Reaglie di Ada Gobetti, la vedova di Piero Gobetti, nel periodo in cui Ada aveva fondato il giornale dei genitori, aveva raccolto intorno a sé, intorno a un progetto pedagogico, un'infinità di amiche e di amiche, e Bianca era l'amica del cuore di Ada. Ci sono i filmati degli intrattenimenti dei bambini a casa di Ada, in cui ognuno si indossava un costume e facevano delle rappresentazioni teatrali per i bambini, con una carica di vita e di gioia di vivere straordinaria. Io Bianca voglio ricordarla con te.
Io Marco, io ti ringrazio molto, sei stato chiarissimo e insomma spero che siamo riusciti in qualche modo a illuminare alcune zone della vita di Bianca. Appunto, come dicevamo all'inizio, è un personaggio che è difficile da rappresentare senza scadere nelle banalità, nelle facilità, nei semplicismi, proprio perché era una persona vera, che metteva il lavoro davanti a tutto e che insomma ha attraversato il Novecento con tantissimo coraggio, e quindi per questo si adatta poco anche a rappresentazioni mediatiche facili e spesso scontate. E ti ringrazio appunto perché ci hai aiutato a insomma cercare di raccontare un po' adeguatamente, onestamente questa persona, per cui ti facciamo
grazie
un saluto da Radio Onda Rossa e speriamo di averci presto a Torino.
Grazie, a presto.
Ciao Marco.
Grazie. Ciao.
Signor padrone, questa volta per te andrà di certo male, siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Noi si continua a lavorare e i sindacati vengono a dire che bisogna aspettare, ma di lottare non ne parla mai. Signor padrone, ci siamo svegliati e questa volta si dà battaglia. E questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi, per il crumiro che se la squaglia. Senti il silenzio nelle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai. Signor padrone, questa volta per te andrà di certo male, d'ora in poi se vuoi trattare dovrai accorgerti che non si può, e tu stavolta non ci compri con le 5 lire dell'aumento, se offri 10 vogliamo 100, se offri 100 1000 noi vogliamo. Signor padrone, non ci hai fregati con le invenzioni, coi delegati, i tuoi progetti sono sfumati, perché si lotta contro di te e le qualifiche, le categorie, noi le vogliamo tutte abolite, le divisioni sono finite, alla catena siamo tutti uguali. Signor padrone, questa volta ormai a lottare sei imparato, a Mirafiori sei dimostrato, in tutta Italia si dimostrerà. E quando siamo scesi in piazza tu ti aspettavi un funerale, ma è andata proprio male per chi voleva farci addormentare. Ne abbiamo visti davvero tanti di manganelli e scudi romani, però si è visto anche tante mani che a cercar pietre cominciano a andare. Tutta Torino proletaria alla violenza della questura risponde ora senza paura, la lotta dura bisogna far, e noi burocrati e ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua in fabbrica e fuori, e il comunismo
cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua a Mirafiori e il comunismo trionferà.
Questa, le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa l'avranno riconosciuta, è la ballata della Fiat per la voce di Pino Masi. Stiamo insomma cercando di raccontare con parole nostre, parole di altre e di altri, la figura di Bianchi Guidetti Serra. Continuiamo a farlo attraverso una lettera che leggiamo da InfoOut, una lettera di Ermelinda, una compagna che sentiamo anche spesso insomma da questi microfoni, e che ricorda in questo modo Bianca. Ho conosciuto Bianca Guidetti Serra nella tarda mattinata di un lunedì del 1988. L'ho conosciuta in un'aula di tribunale, era la mia avvocata e mi difendeva da un'accusa di furto. Quando negli uffici della questura chiesero a me e a Steve, mio giovane compagno di avventure, se volevamo nominare un avvocato, rispondemmo all'unisono: Bianca Guidetti Serra, e lei accettò. Sapevamo entrambi che difendeva i compagni. Io avevo letto i suoi libri sulla resistenza delle donne. Ci trovavamo in quella situazione perché il sabato precedente avevamo partecipato a uno dei primi tentativi di occupazione di quello che oggi è il centro sociale a Scatasuna. Avevamo preso possesso dei locali e cercavamo di organizzare una festa per la serata con una certa difficoltà perché non c'era la luce. Fu questa la ragione per cui alcuni tra noi pensarono di andare a prendere delle candele e, piuttosto ingenuamente, andammo nella vicina chiesa di Piazza Santa Giulia, dove effettivamente trovammo le candele, e fuori anche la polizia, che arrestò me e Steve, portandoci via ammanettati e con gran suono di sirene. Era una situazione surreale. Il prete non solo ci aveva denunciato, in tutto avevamo preso una decina di candele, ma rifiutò anche di ritirare la denuncia come proposto dal papà del compagno, offrendo un risarcimento di 50.000 lire. Così fui trattenuta nelle celle di via Grattoni, in isolamento, in attesa del processo che si sarebbe svolto il lunedì successivo. Steve, minorenne, fu spedito al Ferrante Aporti. Quando entrai nell'aula, abbastanza provata dall'intenso fine settimana, mi scaldò la presenza delle compagne e dei compagni che si erano mobilitati, protestando per l'evidente assurdità del processo, ed erano venuti in tanti. Ma più di tutto mi colpì la difesa che la Guidetti fece, legittimando il mio gesto. Parlò della necessità di luoghi per i giovani che avevano progetti sociali e politici, le proprie vite. Provare a vivere fuori dalle logiche del consumo. Disse tante altre cose, parlò a lungo, tanto che pensai: se continua così non mi libereranno mai. Riempì di significato politico il mio gesto, che era stato assolutamente spontaneo, nell'espressione di un immediato bisogno che si poteva soddisfare in una struttura pubblica e sacra. Insomma, lei capì e rivendicò il valore sociale di quell'azione. Mi condannarono a 15 giorni con il beneficio della condizionale. La Guidetti era gratuita, difendeva compagne e compagni. Ciao compagna Bianca, ciao, bella ciao.
Quando hanno aperto la cella era già tardi, perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte, Michè, sei impiccato ad un chiodo perché non poteva restare 20 anni in prigione lontano da te. Io so che Michè ha voluto morire perché ti restasse il ricordo del bene profondo che aveva per te. Eppure Michè non ti ha scritto spiegando perché se n'è andato dal mondo, tu sai che l'ha fatto soltanto per te. 20 anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevano perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui s'è impiccato la porta gli devono aprir. Nel buio Michele se n'è andato sapendo che a te non poteva mai dire che aveva ammazzato perché amava te. Domani alle 3 nella fossa comune cadrà senza il prete e la messa perché di un suicida non hanno pietà. Domani Michè nella terra bagnata sarà e qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà. E qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà.
Questa l'avete riconosciuta, era la ballata del Michè di Fabrizio De André. Stiamo parlando di Bianca Guidetti Serra, partigiana, avvocata, compagna, che è morta martedì all'età di 94 anni. E ne abbiamo parlato con Santina Mobiglia, che insieme a lei ha curato la sua autobiografia, Bianca la Rossa. Ne abbiamo parlato con Marco Revelli e abbiamo insomma cercato di raccontare alcune cose di questa lunga e sfaccettata esperienza umana e politica e professionale abbiamo ripetuto più volte che non è facile chiudere in un quadro una figura come quella di Bianca, soprattutto un quadro che non vuole essere puramente agiografico e retorico, ma che appunto vuole ricordarla nelle lotte che quotidianamente insieme a tanti altri ha portato avanti. Ha avuto anche brevi esperienze istituzionali, perché è stata deputata indipendente nelle file di Democrazia Proletaria negli anni tra l'87 e il 90, è stata consigliera comunale prima con Democrazia Proletaria sempre a metà degli anni 80, poi con il PDS negli anni 90. Come avvocato insomma abbiamo ricordato vari episodi, soprattutto quello legato insomma alla Fiat per le schedature illegali. Possiamo anche ricordare insomma la sua difesa del direttore, dell'allora direttore del giornale Lotta Continua, Pio Baldelli, contro il commissario Calabresi in un altro processo insomma che è stato un pezzo di storia importante della storia politica di questo paese, così come appunto poi processi storici di cui in parte abbiamo parlato, quello la banda Cavallero, la 22 ottobre, quello delle Brigate Rosse, quello contro la Eternit di Casale Monferrato, insomma con Marco Revelli abbiamo in parte attraversato questi processi, che non sono stati semplicemente episodi insomma della storia giudiziaria, ma che rappresentano gran parte della storia di questo paese. Era arrivata a essere avvocata nel 47 dopo essere stata staffetta partigiana in Val di Susa e in Val Chisone e essere stata una delle fondatrici dei gruppi di difesa della donna a Torino durante gli anni della Resistenza. Quando sui muri di Torino apparvero i primi manifesti antisemiti, appunto questa fu la spinta che portò Bianca alla lotta armata della Resistenza.
Sì, Bianca è appunto, come dicevamo, una figura caleidoscopica che è difficile aggredire e analizzare da una sola prospettiva, e si rischia tantissimo spesso quando si esaminano queste persone, quando ci si cerca di raccontare la vita di queste persone che sono state fondamentali, poi però dal basso, senza mai esporsi mediaticamente, ma solo con la forza del proprio lavoro, si rischia spesso di scadere in quello in cui stanno scadendo molti giornali, molte sacche diciamo della cultura italiana in questo momento, ovvero sia di una geografia sterile, senza insomma, anche fatta anche da chi l'ha sempre osteggiata. Penso ai grandi articoloni che usciranno in questi giorni sulla stampa e su altri mezzi di informazione. Insomma, è una figura complessa anche per noi, è difficile anche rielaborare il significato della sua scomparsa in questo momento. Noi ci abbiamo provato adesso ascoltando Marco Revelli, ascoltando Santina che ne ha scritto l'autobiografia. Dovremmo riuscire ad avere in onda tra poco anche Livio Pepino, ex membro del CSM, magistrato di sinistra, sempre impegnato in magistratura democratica, che con Bianca ha condiviso tante battaglie e che avrebbe potuto raccontarci cose interessanti. Vediamo se entro le 13 riusciremo in qualche modo a contattarlo. Lui ci ha dato la sua disponibilità, ma poi insomma le cose non vanno sempre benissimo anche tecnicamente. Comunque sia, su Bianca ci sarebbero tantissime cose insomma ancora da dire. Sicuramente va ricordato il suo, non solo appunto come dicevamo con Santina, il suo rapporto col femminismo, che è un rapporto intergenerazionale complicato, per quanto alla fine lei sia stata sempre a fianco delle donne, dentro a tutte le battaglie che le donne hanno fatto in questi, dal dopoguerra in poi. Dal punto di vista teorico certo ci sono delle complicazioni, dei punti di vista diversi, ma come accadde anche per quanto riguarda il rapporto con i movimenti politici degli anni 70, come dicevamo con Marco Revelli, che pure dei punti di vista non per forza condivisi da chi fa la trasmissione, da chi fa la radio, nonostante le divergenze che potevano esserci da un punto di vista politico e teorico, Bianca Guidetti Serra era una che metteva avanti a tutto il suo ruolo di avvocato dalla parte dei deboli, e quindi da chi in quel momento, in quella fase, non aveva le risorse o comunque si trovava in disparità di risorse, in difetto di risorse rispetto a chi lo accusava. E penso in questo caso a tutto il lavoro che fece sul diritto dei minori, che fece in rapporto ai diritti delle donne, ma anche difendendo a oltranza un garantismo sacrosanto di fronte all'ondata repressiva degli anni 70. E non solo, penso anche alla banda Cavallero, quando negli anni 60 questa banda di rapinatori della periferia sud di Torino, di Mirafiori, si mise a rapinare le banche nella provincia, con dietro diciamo dei motivi politici forse ancora acerbi, non del tutto chiari, ma fu lei in prima persona ad esporsi e a difendere, così come fece esattamente negli anni 70 con movimenti che venivano all'epoca accusati di terrorismo. Sicuramente divergenze teoriche e politiche, ma allo stesso tempo altrettanto sicuramente, in una complicatezza che è per questo che è difficile rappresentare oggi in radio, sempre sempre mettendo davanti un ruolo politico vissuto al 100% e molto molto coerentemente.
Sì, ricordiamo appunto, lo accennavi poc'anzi, anche la sua battaglia proprio di diritto per i diritti dei minori. È stata insomma una delle fautrici del cambiamenti che ci sono stati negli anni 70 per quanto riguarda le leggi sull'adozione appunto di minori, insomma per mettere in altra carne al fuoco. E si citava poco fa insomma anche il fatto che era una scrittrice che ci ha lasciato una bibliografia anche abbastanza ampia. Citiamo alcuni testi, già la Mobilia ha citato Compagne, Testimonianze di partecipazione politica femminile, un volume uscito nel 77, anche sulla questione Fiat per Oserberg & Seller ha pubblicato Le schedature Fiat appunto nell'84, e poi Storie di giustizia, Ingiustizia e Galera, un testo invece di metà anni 90 uscito per Linea d'ombra. E direi che possiamo sentire un altro brano musicale, vedere se riusciamo a fare l'ultima corrispondenza e poi il GR.
È già da qualche tempo che i nostri fascisti si fanno vedere poco e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non sono proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Forza che è giunta l'ora di furia alla battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. Quando un repubblichino omaggia un germano, alza il braccio destro e saluto romano. Ma se per caso incontra noi altri partigiani, per salutare alza entrambe le mani. Forza che
giunta l'ora di furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. Nera camicia nera, che noi abbiamo la patria, non sei di Marcabona, ti sei ritirata. Si sa, la moda cambia quasi ogni mese, ora per il fascista si dice il borghese. Forza che è giunta l'ora di furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. In queste settimane i cari tedeschi maturano le nespole, persino sui peschi. La matutuccia pure ci davano per morti, ma noi partigiani siamo sempre risorti. Forza che è giunta l'ora di furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile.
12.59 su Radio Onda Rossa a Roma, si conclude qui questo redazionale su Bianca Guidetti Serra, che abbiamo cercato oggi di ricordare, insomma, sommessamente attraverso le voci di Marco Revelli e di Santina
Mobiglia.
Santina Mobiglia, continuo. Io mi scuso con tutte e tutti, no, ho una pessima memoria per i nomi. E attraverso la loro voce abbiamo cercato di interpretare quella che era stata una vita assolutamente eccezionale, però forse addirittura esemplare, di una insomma, di una persona, di una compagna, di una persona che ha sempre messo avanti il proprio lavoro in difesa dei più deboli, di chi non aveva i mezzi per difendersi spesso davanti a una giustizia che tutt'altro che equa. Abbiamo cercato di contattare Livio Pepino, ma non ci siamo riusciti, per cui con queste ultimissime parole si conclude questo speciale, che ritroverete sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info. Tra pochissimi minuti andrà in onda il giornale radio. Con questo io vi auguro un buon fine di mattinata a tutte e tutti.
Il GR dell'ora di pranzo, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.